A Zarathustra si parla di lotta alla mafia oggi e nell'82 nel famoso pool antimafia dei giudici Falcone e Borsellino e del giudice Giuseppe Ayala, che racconta quella stagione nel suo libro Chi ha paura muore ogni giorno, edito da Mondadori. Giudice, le leggevo prima questa frase: lo Stato aveva deciso di fermare se stesso proprio nel momento in cui stava registrando risultati esaltanti, perché la mafia ce l'aveva dentro, si faccia avanti chi è capace di dare una diversa risposta plausibile. Ancora convinto di questa dichiarazione?
Ma ne sono convinto ancora di più, perché il mio libro a cui lei fa riferimento è uscito quasi un anno fa, ha venduto più di 50.000 copie, non si è fatto avanti nessuno a dare un'altra plausibile spiegazione. Lo dico con un tocco di ironia che non guasta mai. Ma quella frase l'ho scritta io, la confermo, ma ci sono moltissime altre persone che avrebbero potuto scriverla, perché è la verità. La mafia è una componente organica del sistema di potere di questo paese da prima dell'Unità d'Italia, ma insomma lasciamo perdere prima, dall'Unità d'Italia in poi. Insomma, chi ha una minima dimestichezza con la storia di questo paese sa benissimo che la mafia partecipa alle decisioni che ovviamente riguardano i propri interessi, non a tutte le decisioni, ci mancherebbe altro, però è una componente organica che ha una fortissima capacità di condizionamento delle scelte pubbliche. Quella vicenda che io ricordo nel libro, che poi sono tutti i 10 anni, diciamo, della storia del pool antimafia, è legata a un evento molto preciso. Nel dicembre del 1987 viene pronunciata la sentenza del maxi processo, che poi sarà confermata fino in Cassazione, ma comunque viene pronunciata questa sentenza, e per la prima volta nella storia italiana l'intero vertice di Cosa Nostra, portato davanti ai giudici, viene condannato tutto all'ergastolo, 19 ergastoli, e gli altri 400 e oltre imputati vengono condannati a 2600 anni di carcere. Insomma, voglio dire, una sentenza storica che sembrava dovesse segnare una svolta nella risposta, alla capacità, diciamo, di risposta istituzionale dello Stato nei confronti della mafia. E da quel momento inizia la dissoluzione del pool antimafia, perché una delle ragioni per cui ho tenuto molto a scrivere questo libro risiede proprio nel fatto che più tempo passava dalle morti del povero Giovanni e del povero Paolo, più io notavo che si diffondeva, in perfetta buona fede, ci mancherebbe altro, la convinzione secondo la quale c'era stato questo gruppo di bravissimi magistrati che avevano ottenuto dei risultati straordinari e poi la mafia ne aveva ammazzato i due esponenti più qualificati e così il pool antimafia era morto. Invece non è vero, questo è un falso storico. Noi siamo stati fermati da alcune istituzioni di questo paese e segnatamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, proprio nel 1988, quasi all'indomani di quella sentenza, senza reazioni politiche di nessun genere, senza, come dire, come se la cosa fosse in qualche maniera anche apprezzata da pezzi della politica, ci mancherebbe altro, sicuramente non da tutta la politica italiana. E il pool antimafia non è stato più materialmente messo in condizione di lavorare se non proprio nel corso dell'88, ma insomma a partire dall'89, quindi ben 3 anni prima delle uccisioni di Falcone e Borsellino, il pool antimafia non esisteva più per mano di alcune delle istituzioni di questo paese.
La lotta alla mafia però è continuata, abbiamo avuto arresti eccellenti negli ultimi anni, queste sono briciole rispetto a quello che si sarebbe potuto fare proseguendo quell'esperienza?
Guardi, questo sarebbe scrivere la storia con i sé, che è una cosa che non si può fare. Io do atto che ai colleghi magistrati impegnati in prima linea, assistiti da forze di polizia di notevolissima professionalità, indubbiamente i successi ce li hanno garantiti, ce li hanno assicurati. Io credo che tutto si può dire, ma certamente Cosa Nostra, tanto per limitare la nostra osservazione a Cosa Nostra, non si può certo pensare che oggi attraverso un periodo di salute particolarmente brillante, non credo affatto sia moribonda, bisogna stare molto attenti, non è in rianimazione, questo è fuori discussione, ma sicuramente non attraversa uno dei suoi periodi migliori, e questo è certamente l'effetto anche di quello che è accaduto, attenzione, dopo il 92, dopo la morte di Falcone e Borsellino.
In chiusura, per parlare degli strumenti a disposizione della magistratura per combattere la criminalità e quindi le intercettazioni, che unanimemente sono definite come strumento fondamentale, la lotta alla mafia, almeno in questo progetto che deve essere discusso alle Camere, non viene toccata dalla riduzione degli spazi per l'utilizzo delle intercettazioni. Altri tipi di indagine, sì, ci sono tanti punti di questo DDL Alfano che riguardano anche il carcere per i giornalisti in questa versione, che dovessero pubblicare intercettazioni che non vanno pubblicate. Cosa ne pensa?
Ma guardi, io penso che ci sia stato all'origine, nel momento in cui ci si è posto il problema delle intercettazioni, ci sia stato in effetti qualche problema che avrebbe dovuto indurre le ha indotto a fare una riflessione. E mi riferisco, per esempio, cominciamo dalla parte giornalisti. Io trovo, da cittadino di un paese che fa parte dell'Unione Europea, che quindi è un paese come sicuramente l'Italia, democratico e civile, leggere sui giornali, sui quotidiani italiani, il contenuto di intercettazioni telefoniche privatissime tra persone neanche coinvolte nelle indagini, questo è un problema che si dovrebbe porre la categoria dei giornalisti. Questa è la cosa che dobbiamo dire con chiarezza. Io non so parlare senza chiarezza. Che ci sa fare l'ordine dei giornalisti se non si pone questi problemi di deontologia professionale? Io trovo scandaloso che sia accaduto questo. Che da questo, per correre al rimedio, si debba prevedere la galera, francamente. Io lo dico subito per farle capire qual è la mia idea, il mio pensiero, questo che lei me lo chiede. Cosa avrei fatto io se, così facciamo questa ipotesi, se fossi stato io a Palazzo Chigi? Avrei consultato, anzi meglio, convocato a Palazzo Chigi i rappresentanti degli editori, la Federazione degli Editori Italiani, e degli ordini dei giornalisti, e avrei proposto la sottoscrizione di un agreement, come dicono gli inglesi, in cui ci si impegnava da parte degli editori e da parte degli organismi rappresentativi dei giornalisti a non pubblicare mai le intercettazioni, il contenuto delle intercettazioni che riguardavano persone estranee all'indagine, e mai quelle coperte ancora dal segreto investigativo. Io penso che questo documento sarebbe stato firmato, che questo impegno sarebbe stato assunto, e penso che sarebbe stato anche rispettato.
Senza passare per
una legge di questo
camere.
Genere, mettendo il bagaglio all'informazione, tutto si può pensare di come io la valuti questa cosa, ma certamente la valuto negativamente. Valuto poi complessivamente negativamente un provvedimento che tende a ridurre, se non addirittura a rendere del tutto inutile, il ricorso a questo prezioso strumento di indagine. Meno male che almeno per le indagini sulla mafia rimane la possibilità ancora di sfruttarlo, meno male.
Quindi gli strumenti ci sono e ci auguriamo che vengano utilizzati al meglio dai nascenti, da questo nascente pool abruzzese e nelle prossime indagini, delle indagini che ci sono ancora al momento in corso. Noi siamo veramente in chiusura. Io ringrazio Giudice Ayala per essere stato con noi a Zarathustra questa sera. Grazie davvero per la sua chiarezza.
Grazie, arrivederci.
Chi ha paura muore ogni giorno, edito da Mondadori. Per saperne di più sui fatti che hanno riguardato la lotta antimafia in questi anni, è tutto per questa edizione di Zarathustra. Grazie per averci seguito. zara.italia@libero.it per mandarci una mail, albertomaio.it per riascoltare la puntata. Sabato prossimo.